SBS Italian.
Alexander Calder è stato senz'altro uno dei pionieri dell'arte del XX secolo, uno dei personaggi che ha rivoluzionato il concetto e il mondo dell'arte contemporanea, e una mostra che è appena inaugurata alla National Gallery of Victoria di Melbourne permetterà per la prima volta al pubblico australiano di conoscere l'opera di questo grande artista americano. Come sempre Cicerone o Cicerona, chissà, nei nostri viaggi alla scoperta delle grandi figure dell'arte è la docente Roberta Crisci. Buongiorno Roberta.
Ciao a tutti.
Dunque, abbiamo detto, una delle figure più rappresentative dell'arte del XX secolo, pioniere, creatore di tutto un nuovo mondo che esce dalla tela, si fa scultura, ma si fa scultura che si muove. E infatti Calder è stato definito l'uomo che fece muovere la scultura. Però innanzitutto, Roberta, cominciamo da definire e scoprire chi era Alexander Calder.
Sì, uno, come hai ben detto tu, degli artisti più straordinari e innovatori del XX secolo, perché lui ha proprio liberato la scultura da questo senso di pesantezza, di monumentalità, di ufficialità che la rendevano, insomma, un po' così indigeribile a certe sensibilità moderne. E una persona anche molto molto interessante come psicologia, perché ha messo insieme le influenze più diverse. Lui veniva in effetti da una famiglia di scultori, sia suo padre che suo nonno erano scultori americani molto molto rinomati, con una tradizione nell'ufficialità della scultura pubblica, dei monumenti pubblici in America. Lui a questa tradizione si ribella a modo suo, per poi ritornarci ancora a modo suo negli anni 40, 50 e 60, quindi c'è tutta una, se vuoi, c'è tutto un tragitto molto interessante, no? In cui mettiamo insieme queste influenze, questo rigetto del paterno e dell'americanismo che poi lui in realtà riprende a modo suo, sempre a modo suo. E però era anche ingegnere di formazione, era stato marinaio per un certo periodo, era però allo stesso tempo appassionato d'arte, quindi sì, ingegnere di formazione, e questo lo vediamo perché lui mette insieme l'arte. È considerato un artista dell'influenza costruttivista, un po' come certi artisti costruttori russi, ingegneri tipo Tatlin, quindi c'è questo aspetto di modernismo che è molto importante, ma non vuol far l'ingegnere, lui vuol far l'artista, quindi comunque continua a prendere lezioni di arte. Passa tanto tempo a schizzare animali allo zoo. Il movimento animale è una componente molto interessante. Poi a Parigi negli anni 20 incontra gli artisti surrealisti, diventa amico di Miró, no? Per tutta la vita, di Mondrian, insomma di tutto il gruppo surrealista, al quale è vicino ma non vuole farne parte alla maniera europea, perché come insomma sappiamo i surrealisti erano un po' come partito politico, bisognava essere membri, c'era André Breton che faceva un po' da direttore capo, che o eri dentro o ero fuori. Non voleva iscriversi al Partito Comunista, l'ha sempre dato fastidio, quindi lui è un po' l'outsider americano, indipendente, individualista, insomma amante della libertà vera. Un'altra componente interessante della sua formazione è quella che lui amava gli animali, era scultore, per tanti anni è scultore in legno, quindi fa delle sculture molto moderne, insomma molto diverse dalle sculture che facevano i suoi, e dove lui però si concentra sulla bellezza del materiale. Lui a New York durante insomma i suoi anni, gli anni 20, trova un negozio in cui può comprare legni esotici, ebano, quindi è proprio, si mette lì a cercare di tirar fuori la bellezza, no, dell'ebano levigato. Per un periodo di tempo, per mantenersi, lui scolpisce figurine di animali per una manifattura di giocattoli americana, e in tutto questo c'è un interesse grandissimo per il circo. Lui adora il mondo del circo, fa queste figurine, e una delle prime opere interessanti che lui fa è un circo in miniatura, che poi si sviluppa fino ad includere 70 figure di animali e di giocolieri, di trapezisti, di acrobati, di pagliacci, che lui poi anima col fil di ferro, inaugurando così questa fase incredibile della scultura, che è anche performance, perché questo che diciamo di Calder è scultura, ma è scultura che si muove, quindi è scultura e performance allo stesso tempo.
Roberta, se sei d'accordo, io entrerei in mostra per capire quante di questi diversi linguaggi che ha attraversato Calder sono presenti nell'esibizione Alexander Calder Radical Inventor. Prendiamo per mano chi è in ascolto e andiamo a scoprire che cosa c'è in mostra.
Andiamo.
E come ci raccontava Roberta, all'inizio proprio del percorso espositivo troviamo due figurine di animali. Roberta, per quale motivo per Alexander Calder la figura degli animali diventa così importante?
Sì, perché il mistero del movimento animale è quello, insomma, che lo intrigava. C'è questo mistero del movimento che è in essenza il mistero della vita. Perché siamo qui? Perché ci muoviamo? Perché siamo vivi? Quindi lui era molto, molto preso da questo aspetto della vita e passava molto tempo a schizzare gli animali, a cercare di catturarne il movimento, il dinamismo, l'istinto. Quindi fa piccole figurine di animali in legno per una manufattura americana e poi, insomma, allo stesso tempo lui si fa delle figurine per il suo circo. Lui aveva la passione del circo, come avevamo detto. Il circo era anche non solo una forma di intrattenimento popolare la prima metà del Novecento, quindi lui era proprio familiare col circo Barnum, per esempio, ma poi era il circo giocattolo, il giocattolo più popolare in America negli anni 20, 30, 40, il circo di Humpty Dumpty proprio. In realtà lui ne aveva uno e comincia a giocare, ecco, con questo circo fino a trasformarlo in un circo suo vero e proprio. Quindi fa le figurine per questo circo, all'inizio legno, poi negli anni 20, nel 27, anzi, comincia ad usare il fil di ferro e tutti poi i materiali effimeri che diventeranno un po' la firma di Calder.
Diciamo bene, Roberta, quando nelle sculture di Calder, questi famosi mobile, questi pendenti che scendono dall'alto, che si muovono, queste figure astratte, ricordano anche lì il mondo dei bambini.
Sì, c'è proprio una giocosità, c'è una leggerezza, se vuoi, no? C'è questo senso poi del fantastico, del meraviglioso, di ciò che si muove non sappiamo bene perché. Quindi sono sia sculture, però fatte con i materiali più irriverenti e più, se vuoi, effimeri, perché è fil di ferro, sono pezzetti di carta, sono corda, latta, e Duchamp che gli dice chiamali mobili, e sono fantastiche opere d'arte perché sono le prime opere d'arte che mettono insieme scultura e performance. Queste opere d'arte per muoversi vengono alla vita quando sono mosse dal vento e quindi si compiono come opere d'arte quando sono mosse dal vento, e quindi la scultura e la performance sono unite per la prima volta, che è una cosa estremamente nuova e innovativa. Questa è una bella vetrina perché ci ricorda proprio di queste figure che Calder comincia a fare nel 27, usando il fil di ferro, usando pezzetti di legno, tappi di bottiglia, sughero.
Roberto, sembrano quasi giocattoli di un bambino, insomma, vediamo, solo per far capire ai nostri ascoltatori, cerchiamo di descrivere anche che cosa stiamo vedendo.
Sì, qui c'è un pirata, mi sembra, no?
O forse un Don Chisciotte.
con la spada e col suo cappello. C'è un acrobata, trapezista, perché ecco, lui si fa questo circo suo. Esattamente, si fa il circo suo e si fa le figure del circo, si fa gli animali, si fa il cane, no? Che con la palla sul naso, si fa il pagliaccio, si fa il direttore del circo, e lui poi li anima, insomma, questi personaggi del circo, fino proprio a mettere su un vero e proprio spettacolo di circo. È un'opera d'arte in progress, diremmo, perché ci mette 4-5 anni prima di arrivare ad una formula. All'inizio dura solo un quarto d'ora questo circo, e lui tira le fila, le figure poi diventano semoventi, quindi lui gli dà l'input, gli dà l'avvio, però poi si muovono da sole, quindi c'è questa cosa straordinaria. E poi diventa un circo che dura 2 ore, con tutti i numeri, con tutte le acrobazie, famoso a Parigi, nel circo dei surrealisti. Tutti gli artisti d'avanguardia cercano di farsi invitare da Calder così per far vedere questo spettacolo.
Ci sono anche dei video nella mostra della National Gallery of Victoria, così magari è anche più semplice capire quello che stai raccontando, in cosa consistevano questi spettacoli. Però tu prima ci stavi anche anticipando degli strani e imprevisti rapporti di Alexander Calder con l'Italia.
Sì, questo Molto, perché abbiamo visto che lui, insomma, era uno che metteva insieme le influenze più varie. Abbiamo detto che era ingegnere di formazione, ma veniva da una famiglia di scultori, voleva essere artista e poi per un po' era stato marinaio. Beh, uno se lo deve immaginare lui, no, su questa nave, quindi c'è il senso del movimento, no, dell'alto mare. E infatti è interessante che una delle sue prime opere è stata in realtà poi messa su dai cantieri navali di Genova dell'Ital Sider. Ma perché? Perché questa era una commissione per il piazzale della stazione di Spoleto, quindi c'è questa grande opera che si chiama Teolapio, ma lui gli fa il modello e l'Ital Sider di Genova, i cantieri navali, glielo mettono su benissimo, lui è contentissimo, quindi anche con l'Italia, insomma, c'è questa cosa interessante.
Molto interessante. Intanto noi stiamo girando per le sale della mostra e dopo una prima parte che riguardava appunto più il circo del quale abbiamo parlato, arriviamo a queste opere, è come se noi vedessimo un quadro nel quale le figure sono saltate fuori. Come funziona? Descriviamo ai nostri ascoltatori.
Sì, queste sono opere che includono sia una tela dipinta che un mobile, no? che gli sta davanti e che rende viva quest'opera, che è già quindi una combinazione di tre arti, di pittura, di scultura e di performance, e che è poi forse anche un testamento della vicinanza tra Calder e Miró. Sono molto molto reminiscenti della pittura di Miró, no? con questi sfondi di colori primari, blu, rossi, bianchi, che fluttuano in questo spazio molto liberamente, non stanno mai fermi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.